arrivati ormai al capitolo 27 di Atti, siamo quasi alla conclusione di questo libro che ha dato molto a ognuno di noi, no? Abbiamo visto in questi mesi, anni forse, un viaggio della Chiesa, ma più che della Chiesa abbiamo visto l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa, e non una moltitudine così indefinita, ma nelle singole persone. Sì, è vero, parla di grandi numeri, 3.000 conversioni, parla di grandi cose. Un'esperienza che forse non si intuisce molto nella lettura di questo libro, ma dura qualche anno. Abbiamo visto alcuni interpreti, Pietro prima in modo particolare, poi Paolo. Paolo che intraprende una serie di viaggi, che se lo consideriamo a quell'epoca era proprio qualcosa di possibile, vogliamo, no? Perché non è come oggi, immaginiamo che noi ci vogliamo spostare per diverse centinaia di chilometri, migliaia di chilometri in poche ore. Lì occorrevano giorni, settimane, con tante tante difficoltà che non neanche immaginiamo. Quindi vediamo nel racconto biblico, molto spesso non si sofferma molto nei dettagli, anche se il passo che inizieremo oggi, il capitolo che inizieremo oggi, vedremo quanti dettagli ci saranno, per dare quello spessore giusto a un'opera di Dio, attraverso uomini di Dio, che hanno consacrato l'opera, hanno consacrato la loro stessa vita all'opera di Dio. E, hanno fatto delle decisioni, hanno fatto delle scelte, dettate dallo Spirito, che hanno portato alla stesura anche del testo che leggiamo, anche le altre lettere che leggiamo dalla parte della parola di Dio, e, azioni, narrazioni che altrimenti non avremmo, ma grazie all'opera dello Spirito oggi possiamo leggere in libertà, anche questo non è scontato, quello che stiamo facendo. Il passo che vediamo stamattina ci fa porre alcune domande, ci fa capire un po' le situazioni in cui a volte ci troviamo, e ci troviamo a volte in situazioni, ci troviamo a fare delle cose per cui a un certo punto ci fermiamo e diciamo: ok, ma chi l'ha deciso che succedesse tutto questo? A volte sappiamo o crediamo di sapere che l'abbiamo deciso noi, a volte invece l'ha deciso qualcuno per noi. E quindi la domanda che ci facciamo è: come ci siamo finiti in questa situazione? Chi l'ha deciso? Vogliamo aprire il testo in Atti 27, mi spiace, qualche problema sul PC, per cui non lo posso proiettare, però insomma avete le vostre Bibbie, potete leggere al capitolo 27, leggiamo i primi 12 versetti, quindi Atti 27, da 1 a 12. Così dice la parola. Quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo con altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio della coorte Augusta. Saliti sopra la nave di Adramitto, che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpando avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivammo a Sidone e Giulio, usando benevolenza verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. Poi, partiti di là, navigammo al riparo di Cipro, perché i venti erano contrari. E attraversato il mare di Cilicia e di Panfilia, arrivammo a Mira di Licia. Il centurione, trovata qui una nave alessandrina che faceva vela per l'Italia, ci fece salire su quella. Navigando per molti giorni lentamente, giungemmo a Fatica, per l'impedimento del vento, di fronte a Cnido. Poi veleggiamo sotto Creta, a largo di Salmone, e costeggiandola con difficoltà giungemmo a un luogo detto Bei Porti, vicino al quale era la città di Lasea. Intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: «Uomini, penso che la navigazione si farà pericolosa, con grave danno non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone». Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. Siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passarvi l'inverno. Fin qui la parola. Facciamo un attimo il punto della situazione. Ci troviamo dove? Ci troviamo nel brano e nella narrazione. Abbiamo appena visto, due settimane fa, l'appello che Paolo ha ottenuto di fronte ad Agrippa, il re Agrippa e il governatore Festo. E inizia quindi il viaggio per Roma, verso Roma, la navigazione verso Roma. E proprio stamattina iniziamo a vedere come Paolo intraprende questo viaggio per mare, esclusivamente per mare, pieno di insidie, non ne vediamo ancora tanto adesso, ma c'è uno scalo e l'inizio, soltanto l'inizio di una tempesta. Ho intitolato questo messaggio appunto "Chi l'ha deciso?" e vedremo tre punti che sono la decisione di Agrippa e Festo, quindi allacciandoci anche al brano precedente, la previsione di Paolo e la decisione del centurione. Andiamo al primo punto. La settimana scorsa, appunto, come dicevo, abbiamo lasciato Paolo al cospetto di Agrippa e Festo, che avevano deciso comunque di mandare Paolo a dare l'appello davanti a Cesare a Roma, pur avendo riconosciuto l'innocente. Erano anche un po' imbarazzati perché non sapevano su da farsi, e quindi loro avrebbero finito lì tutta la storia, tutto il processo, se non Paolo avesse detto che voleva andare davanti a Cesare. Interessante questa cosa pure, vero? Che poteva finire tutto lì, invece no, l'obiettivo era Roma. Così come era richiesto da Paolo, organizzano una spedizione di un viaggio che si presenta apparentemente tranquillo, ok? C'è la figura di questo centurione che prende in consegna Paolo ed altri prigionieri e anche un po' il comando della spedizione. E questo centurione prende a ben volere Paolo, come abbiamo letto. E questa narrazione che vedremo prevede diverse tappe nel Mar Mediterraneo. Più che altro le navi tendevano a costeggiare le coste, lungo le coste appunto, fare diversi scali laddove c'era bisogno, anche perché avevano modo di scambiare le merci o i passeggeri. Infatti il primo scalo che fanno è a Sidone, nella parte settentrionale della Giudea, e dove qui, come abbiamo letto, il centurione, proprio perché ha preso ben volere Paolo, gli dà la possibilità di ricevere cure. Magari possiamo anche immaginare che oltre a cure avrà anche ricevuto delle provviste per il viaggio, o magari per il fatto che loro, come vedremo tra un po', dovranno affrontare l'inverno, anche la possibilità di coprirsi, insomma, qualche indumento idoneo per il periodo di stare fuori. E qui comincio a parlare di venti contrari. Venti contrari era di ordinaria amministrazione nella navigazione. I marinai dell'epoca potevano andare incontro a queste difficoltà, che erano abbastanza gestibili, quindi loro, in base al vento che spirava, loro potevano indirizzare la nave in una direzione piuttosto che in un'altra. Non mi chiedete altro perché non mi intendo di vela, ho conosciuto qualche amico che ne sapeva molto molto più di me e mi spiegava un po' come funziona con i venti, come posizionare la vela, ma qualcosa che ho capito ben poco. Però qui la parola tiene presente evidentemente un eventuale o eventuali lettori che sanno di queste cose, un po' come noi sappiamo oggi di informatica, almeno la maggior parte. Arrivano a un punto dove sono costretti a Mira di Licia, peccato non riesco a farvi vedere la cartina, dove effettuano lo scalo, il cambio di nave. Probabilmente quella nave su cui erano proseguiva verso nord, costeggiando le coste dell'Asia Minore, mentre invece questa nave che viene da Alessandria, e come vedremo, Dio piacendo, le prossime settimane, era un mercantile di una certa stazza anche, che trasportava del grano, del frumento, e anche un certo numero di passeggeri. Vedremo poi quanti saranno questi passeggeri, tra appunto passeggeri e l'equipaggio della nave. E, insomma, un viaggio abbastanza importante, un certo spessore. Passiamo al secondo punto, quella che è stata la previsione di Paolo. Leggiamo un po' il brano. Versetto 7. Navigando per molti giorni lentamente, giungemmo a fatica, per l'impedimento del vento, di fronte a Cnido, che è un'altra isoletta dell'arcipelago dell'Egeo meridionale. Poi veleggiamo sotto Creta, al largo di Salmone, che non è un pesce, ma è proprio una località sull'isola di Creta, e costeggiandolo con difficoltà giungemmo al luogo detto Bei Porti, questo è il soprannome di questa località, vicino al quale era la città di Lasea. Intanto era scorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, questa è la previsione, non solo del carico della nave, ma anche delle nostre persone. Quindi stava crescendo un po' la tensione per via delle difficoltà che via via stavano sempre più crescendo in questa navigazione, per cui la gente comincia un attimino a impaurirsi, si cominciano un po' a guardare intorno e vedono un po' sul da farsi, proprio per la difficoltà che sta crescendo la navigazione. Ci sono quindi i primi problemi, ma ancora la situazione è sotto controllo. Navigano, fino ad arrivare a questa località a sud dell'isola di Creta, che si chiama Bei Porti. E qui parla di un digiuno, il giorno del digiuno era passato. Di cosa sta parlando? Perché interessa saperlo? Questo è il giorno delle espiazioni, una delle leggi che Dio diede a Mosè, che troviamo scritta in Levitico, al capitolo 23, lo leggo io per voi, dai versetti 26 a 32, Levitico. Così dice: il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione, destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si migliorerà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io lo distruggerò nel mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro, è una legge perenne di generazione in generazione, in tutti i luoghi dove abiterete. Sarà per voi un sabato, giorno di completo riposo, e vi umilierete. Il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente, celebrerete il vostro sabato. Il periodo di cui stiamo parlando, quindi, secondo il calendario ebraico, era la fine di settembre, i primi di ottobre. Ecco perché avevano paura dell'inverno, perché era la fine dell'autunno, anzi era quasi, diciamo, anche inverno appena iniziato. E quella di Paolo era una previsione che porta a un'implicita proposta. Perché non rimaniamo qui? Voleva dire Paolo. E qui viene fuori l'esperienza di Paolo. Paolo non era un marinaio, lo sappiamo, però ha viaggiato molto per mare, no? Abbiamo visto anche nei mesi scorsi. Lui casomai a livello artigianale era un fabbricante di tende, abbiamo visto. Però a Paolo, così come a noi, a volte il Signore ci permette di fare delle esperienze che per la per là noi consideriamo inutili, inadatte, no? Mentre invece, se noi le teniamo bene a mente, possono darci un contributo al momento opportuno. E questa è un po' l'esperienza di Paolo, quella di imparare l'arte e metterla da parte. Un altro esempio, per esempio, quanto mi riguarda, io quando ho studiato greco al liceo, ho detto: ma che ci faccio con greco adesso? Chi avrebbe mai pensato che un giorno mi sarebbe servito per indagare meglio la parola del Signore, vedere il significato di ogni termine nel suo linguaggio originale? Il Signore permette questa esperienza proprio perché possiamo servirlo meglio nel momento opportuno, nel giorno che noi neanche immaginiamo. E questo deve stare anche per quanto riguarda gli studi, deve essere un incoraggiamento per i giovani che vanno a scuola, che magari fanno delle cose che, o perché fanno delle esperienze formative durante l'estate, forse magari quando eravamo più giovani noi era più facile andare a lavorare durante l'estate e facciamo delle esperienze che magari rimanevano lì, non si può mai sapere, ti impari il mestiere. E poi perché è vero, noi non sappiamo mai cosa può succedere nella nostra vita e di cosa veramente avremo bisogno un giorno. Così arriviamo al terzo punto, questa volta c'è la decisione del centurione. Leggiamo i versetti 11 e 12. Il centurione però aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. E siccome quel porto non era adatto a svernare, la maggioranza fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, e di passarvi l'inverno. Ora, il centurione stava lì per fare il proprio dovere, ha avuto una missione da compiere, ok? Lui era un militare, era un ufficiale, quindi lui prendeva ordini e dava ordini nel modo più razionale possibile, come conosciamo i militari che fanno, no? La sua razionalità in questo caso si basava su un discorso probabilistico. L'esperienza dei marinai, del capitano della nave o le parole di Paolo. La maggior parte dei marinai o Paolo, sì, ti voglio bene, per carità, però lasciamo parlare che del mestiere, avrà pensato il centurione, no? E anche a volte noi facciamo questi ragionamenti. Ci dovremmo fare delle statistiche. La maggior parte dice questo, loro hanno più esperienza in questo settore, e a volte non ascoltiamo le minoranze. Come si dice, voce del popolo, voce di Dio, non sapete questi detti, non lo scuso lui. Voce del popolo, voce di Dio si dice, no? Quando la maggior parte dice questa cosa, allora è vera. E noi, come figli di Dio, sappiamo che non è così. È proprio nella minoranza dei figli di Dio, della popolazione mondiale, che c'è la verità. Sono proprio quelli che sono di meno che hanno ragione. E a volte è proprio quelli di meno che dobbiamo ascoltare, fino ad arrivare all'unica voce che è quella dello Spirito Santo. L'unica che sa cosa fare. L'unica che ci può veramente consigliare. Quindi dobbiamo stare attenti a chi ascoltare in questi casi, quando prendiamo delle decisioni. Qui c'era il problema di svernare, perché la navigazione durante l'inverno era un po' più complicata. E quando si parla di svernare, si parla di arrivare almeno fino a febbraio, quell'epoca. Okay? Poi qui parla di alcuni venti, cioè delle zone di sud-ovest e nord-ovest, che si riferisce a due venti particolari, il libeccio e il maestrale. E ancora qui, non mi chiedete che differenza c'è per l'uno e per l'altro, però qualche marinaio che legge può benissimo capire di cosa stanno parlando. Peccato non avere queste competenze, ma non possiamo sapere tutto. Torniamo al nostro brano. Stamattina abbiamo visto l'inizio di un'avventura che, Dio piacendo, vedremo le prossime settimane, porterà Paolo a Roma, ad una missione importantissima, qualcosa che era stato prestabilito, adesso vediamo tra poco, con un po' di difficoltà, già stiamo vedendo, già ci sono delle prime difficoltà, e ci fa riflettere a volte come il Signore ci fa fare delle esperienze particolari, per cui noi a volte ci domandiamo, Signore, ma perché tutto questo? A cosa serve? Io ho un obiettivo particolare, perché mi succede tutto questo, tutte queste cose di traverso? E Paolo sappiamo che avrà avuto le sue difficoltà, avrebbe avuto poi le sue difficoltà a Roma a portare il Vangelo. Abbiamo già visto nei mesi passati quante difficoltà ha avuto nei posti anche di origine, in Giudea e in Gerusalemme, ricordate, no? Quante volte è stato anche rischiato anche di morire perché è stato malmenato. E quindi lui si chiede, ok, ma addirittura un naufragio, ma che mi serve tutto questo? Partiamo dal presupposto che comunque se noi siamo così come siamo è perché la nostra vita, più o meno lunga, ha avuto delle esperienze formative che magari quando l'abbiamo fatto i nostri occhi non c'entravano niente, mentre invece oggi siamo così perché ci hanno permesso anche di raggiungere certi obiettivi, no? E se siamo così è proprio perché abbiamo fatto questo tipo di esperienze che noi pensavamo inutili. E immaginate, ecco, diciamo al discorso degli studenti, chiedere a uno studente che sta facendo il diploma, no? Dice, che scuola prendi? Io voglio fare un liceo, perché? Perché voglio fare questo? Voglio raggiungere questo titolo di studio. Ok, allora studi il teorema di Talete. Che ci devo fare col teorema di Talete? Sì, devi vedere questa cosa di latino. Che ci devo fare? Eppure ci sono. Abbiamo visto anche con Fabrizio, no? Mercoledì, quanto siano importanti, no scusate, la settimana prima con Andrea, quanto erano importanti le cose di base, dobbiamo imparare sempre a fare quelle cose per raggiungere degli obiettivi particolari. E ci troviamo a avere a che fare con delle cose che qualcuno ha deciso per noi. Questo succede molto spesso, ed è vero, succede questo. E più siamo piccoli, e più c'è qualcuno che decide per noi. Più diventiamo più grandi, e a volte siamo noi che decidiamo per gli altri. Immaginate i genitori, no? Torniamo a Paolo. Ricordiamo il passo di, sempre il libro di Atti, al capitolo 19, al versetto 21, Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per la Caia. Dopo essere stato là, diceva, bisogna che io vada anche a Roma. E poi, sempre il libro di Atti, capitolo 23, leggiamo il versetto 11, la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse, fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Quindi Paolo aveva di suo espresso il desiderio di andare a Roma, che poi è stato confermato da Dio stesso, no? E abbiamo visto la decisione, fu deciso, abbiamo letto, dal consiglio di Agrippa e Festo, che Paolo doveva andare a Roma. Ma è stato proprio questo consiglio a decidere le sorti di Paolo? E poi c'è il centurione, lui ha fatto una decisione, non ha ascoltato Paolo, ha ascoltato i marinai. Ma Dio non sapeva cosa sarebbe successo? Allora la domanda che vogliamo porre stamattina, fate attenzione, è fino a che punto decide Dio e da dove decidiamo noi? Ripeto, fino a che punto Dio decide per ogni cosa e da dove possiamo decidere noi? Ebbene, non voglio deludervi dicendo che io non ho la risposta precisa a questa domanda. Immagino che nessuno ce l'abbia. Ma per quanto leggiamo dalla parola, vediamo che c'è sempre l'intervento di Dio nei confronti del suo popolo, Israele, la sua Chiesa, da una parte, e dall'altra ci sono le singole azioni svolte dagli uomini, i quali decidono di essere e di non essere strumenti nelle mani di Dio, fare la sua volontà o ribellarsi. Questo leggiamo, e con tutte le conseguenze che il Signore permette per ognuno di questi uomini, che trovano la parola, ma anche per noi oggi. E che le conseguenze, quando sono negative, non sono per una punizione fine a se stessa, ma per correggere, per forgiare, per educare ognuno di noi, parlo dei figli di Dio chiaramente, e per far capire dove si è sbagliato facendo di testa propria. Ma Dio si serve anche di altri che non sono suoi figli per portare avanti i suoi piani. Abbiamo visto appunto Agrippa e Festo, oppure il centurione. Io credo personalmente che Dio ci lasci un raggio d'azione più o meno grande entro il quale possiamo muoverci, in cui decidiamo noi con le dovute conseguenze che ne derivano. Vi faccio un esempio, l'esempio, no, del cane e del guinzaglio, ok? Chi c'ha il cane lo sa, o chi ce l'ha avuto, sa cosa vuol dire andare a spasso col guinzaglio, ok? E tanto più è lungo e corto il guinzaglio, tanto più il cane ha il suo raggio d'azione. Perché usiamo il guinzaglio? Perché abbiamo paura che il cane o scappa e fa danni, o può succedere qualcosa a lui, che va a finire sotto una macchina, ad esempio, va bene? Quindi, finché rimane al guinzaglio, lui si può muovere in quel raggio d'azione, poi se ha bisogno, fa quello che fa un qualsiasi cane, però sappiamo che se lasciamo il guinzaglio, lui va per conto suo. Quindi rimane sotto il nostro controllo per tutto il periodo che sta al guinzaglio. Un altro esempio, i bambini, classico. Quando sono piccoli, portiamo al parco o al mare, che diciamo, mi raccomando, non ti allontanare, non andare oltre, non so, la siede al parco. Oppure andiamo al mare, non andare, rimani vicino alla riva, non andare oltre, abbiamo visto gli scout qualche settimana fa. Perché? Perché sappiamo che finché rimane in quella zona è tutto sotto controllo. Perché sappiamo che se va oltre la situazione potrebbe aggravarsi e quindi noi non lo permettiamo. Quindi anche se si fanno male, magari casi può succedere, non è mai con conseguenze che siano fuori dal nostro controllo. Poi i ragazzi crescono, i nostri figli crescono, ok? E vogliono fare le loro esperienze, vedono gli altri compagni di scuola, i loro amici, vogliono fare le stesse cose. Ma cosa c'è di male? Tu non lo sai, ma lo so io. Chiaramente un genitore avveduto dovrebbe saperlo. E vogliono fare quelle cose. Ma noi sappiamo che se non vanno con certa gente, non frequentano certi luoghi, certe cose non capitano. Quindi finché rimangono lì, sotto il nostro controllo, possiamo controllarli, possiamo vedere la situazione com'è. Vi farò un altro esempio, potrebbe essere un po' semplicistico, un po' scherzoso, ma per farvi capire. Vogliamo andare a mangiare il pesce a Fiumicino una sera. Ora ci sediamo a tavola, vediamo il menù e decidiamo prendere spaghetti con le vongole o tonnarelle allo scoglio. Tutto sommato non c'è tutta questa gran differenza con delle conseguenze, più o meno la stessa cosa, ok? Immaginiamo invece di prendere le spaghette e le vongole, vogliamo prendere impepata di cozze. Ora, se io ho il fegato ingrossato, capite bene le conseguenze che può avere questa cosa. Però decido, ma sì, non mi importa, lo prendo comunque. Poi la sera mi sento male. Ah, bravo detto io. Immaginiamo che queste cose, sempre le rimando un esempio, un po' scherzoso, ma per rendere l'idea, queste cose erano variate. Ebbene, lì interviene il Signore. Mi dice, no, tu quelle cose non le mangi, perché ti possono dare le conseguenze troppo dannose per te. Quindi lì ti blocca, lì controllo io, lì decido io per te. Ecco, questo per farci capire, ancora una volta lo ribadiamo, Dio è sovrano. Dio ha deciso un piano preciso per ognuno di noi. Lui ha ogni cosa sotto controllo. E quelle che sono le nostre personali decisioni sono altro che delle concessioni da parte di Dio. Abbiamo degli esempi di concessione nella parola di Dio, ne porto due più famose. Quando Dio e Satana decidono, parlano di chi? Ti ricordate? Di Giobbe. Per ben due volte Dio dà la concessione a Satana, dice, ok, ti metto il paletto, non andare oltre. È una concessione. Con tutto ciò che ti è conseguito, con l'esperienza di Giobbe, quanto lui ha imparato. E ancora, il figlio prodigo, vuoi andare? Sei in pieno diritto, vai, quella è la porta, tieni i tuoi soldi, vai. Fa le sue esperienze, torna, e proprio in base a quelle esperienze negative che fa il figlio prodigo, lui impara e riconosce chi è il padre. E il fratello maggiore, vi ricordate? Quanto ha imparato tutto questo? Poco, poco. Abbiamo bisogno di queste esperienze. Abbiamo bisogno di capire attraverso queste esperienze, che non sono fine a se stesse, lo ripeto. Abbiamo questa libertà d'azione, ma vogliamo imparare a non abusarne, a fare nostre queste esperienze, e ringraziare Dio che siamo sotto il suo controllo. Vogliamo sempre ricercare la sua volontà in ogni situazione in cui ci troviamo. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu ci hai resi così. Tu quando ci hai chiamati sapevi con chi aveva a che fare, con la mia testa, con la mia testatura che vuole continuare a fare secondo le proprie volontà. Tu, Signore, hai avuto misericordia, tuttora hai misericordia di ognuno di noi quando noi non vogliamo seguire la tua volontà, vogliamo fare testa tua. Ma grazie perché siamo sotto la tua protezione. Una protezione che ci evita veramente il male, il peggio. Grazie, Signore, perché siamo tuoi. E ci uccide nella tua mano potente, ci porterai avanti nei nostri vari piani, la nostra vita, in ogni situazione tu sarai sempre lì comunque, Signore. Grazie, perché con Paolo l'hai fatto, avevi in mente un piano così particolare, così forte, così potente, avrebbe portato delle conseguenze bellissime di Roma e anche altri posti. Grazie però perché tu usi questi uomini in queste difficoltà anche, per portare avanti la tua volontà, i tuoi piani meravigliosi. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.